E questi erano gli Hobbit con le origini, siamo davvero tornati alle origini, si parlava di antica Grecia, del mito degli Argonauti, della filosofia classica, ma se vogliamo alla fine non si dice le radici profonde non gelano, è proprio quello che viene fuori da questa canzone. Tornando a quello che è il nostro racconto e l'analisi del... l'operatività dei CAUR nel biennio 1935-1936, ci eravamo lasciati con il primo degli ambiti di azione, che era quello delle manifestazioni di piazza, e beh, in netta continuità con questo anche le conferenze che punteggiarono questo biennio e soprattutto punteggiarono le città più importanti della nostra nazione, vedendo anche in questo caso interventi qualitativamente molto importanti da parte di esponenti politici e non. Poi vedremo anche un nome molto importante, conosciutissimo, ma che credo molti pochi sappiano, che ha avuto appunto a che vedere con gli anni 30 italiani e quindi anche con l'ideologia del fascismo. A proposito di conferenze, la prima che è d'obbligo citare è conferenza a Roma, al Teatro Augusteo, il 18 di ottobre, quindi davvero una settimana dopo la decisione sanzionista della Società delle Nazioni, protagonista fu un deputato cattolico francese, il cui nome abbiamo già incontrato anche nella scorsa puntata, è Philippe Herriot, e tenne a Roma questa conferenza dal titolo L'inquietudine europea. E già, diciamo, questo titolo, questo taglio scelto, diceva tutto. Ormai c'era un'Europa che era in decadenza, che era non più l'Europa dei popoli, ma che era schiava di queste sovrastrutture, anche in questo caso la contemporaneità che viene fuori dallo scenario dell'epoca. Oggi l'Unione Europea, all'epoca la Società delle Nazioni, vista appunto come il braccio armato del capitalismo e anche del bolscevismo, e per questo c'era la necessità, secondo Henriot, di ripensare lo scacchiere europeo, di ripensare una diversa idea di Europa. E a proposito di questi buoni rapporti che si andavano instaurando, che si erano instaurati tra l'Italia e la Francia, o meglio, tra l'Italia e quello che era il sentire comune avanguardista francese, perché c'era sempre questa dicotomia, no? Stati esteri, governo, espressione della vecchia politica che invece si allineava, con alcune eccezioni che poi vedremo, alla volontà sanzionista, invece appunto le avanguardie, coloro che guardavano con perspicacia verso il futuro, erano coloro i quali davano manforte all'Italia nella sua campagna diplomatica difesa di quello che stava accadendo in Etiopia. Il 3 gennaio del 1936, era da segnalare, ecco, questa conferenza, è qui il personaggio, il nome di cui vi parlavo prima, era Raoul Follerot, che molti conosceranno per essere stato grandissimo filantropo, impegnato in Africa dal punto di vista della lotta all'emarginazione delle persone affette da lebbra. Ebbene, Raoul Follerot, con la sua Lega di Unione Latina, tenne questa conferenza dal titolo Lo spirito latino come fonte di ordine e di pace. Anche in questo caso, vedete, rientra tutto nell'architrave del pensiero universale, del pensiero fascista, di un pensiero che in questo caso si declinava attraverso una sorta di appunto latinismo, mediterraneismo, di una vicinanza ideale Italia, Francia, anche Spagna, abbiamo visto con le parole di José Antonio Primo de Rivera a Montreux, pronunciate solo qualche mese prima, settembre del 1935. Nel maggio del 1936, questo saltare da una parte all'altra, diciamo, nello scacchiere temporale, ma anche per darvi un po' appunto un po' il senso di quello che è il fervore, no, intellettuale, il fervore operativo dei CAUR, un po' appunto perché c'è la necessità, sto cercando di andare, diciamo, per blocchi geografici, perché cercare di andare per, diciamo, blocchi temporali sarebbe stato un lavoro, ragazzi, incredibile, perché c'è davvero tanto di cui parlare, tanto che è stato fatto. Vi dicevo, nel maggio del 1936, sempre a Roma, altre due conferenze molto importanti anche qui per la qualità degli oratori. Anzitutto uno scrittore ungherese che si chiamava Elemer de Miklos, Roma, vertice della civiltà umana. Anche in questo caso si ritornava all'idea di universalismo e di fascismo come vero e proprio faro che guidava, diciamo, nella tempesta della contemporaneità tutte le navi, alias i paesi europei aderenti al fronte. E poi anche l'intervento di Charles Petrie, che era stato animatore dei CAUR britannici, l'Italia, l'Inghilterra e la società delle nazioni, questo è il titolo della sua conferenza, che appunto metteva sui due piatti della bilancia, da un lato quello che abbiamo definito a più riprese il braccio armato della globalizzazione dell'epoca, possiamo dire così, ossia la società delle nazioni, dall'altro la volontà di mantenere saldo questo rapporto italo-inglese e soprattutto la volontà di far vedere che c'era la volontà di non farsi soggiogare, di non farsi schiacciare da una volontà sovranazionale fondamentalmente imposta, che era quella appunto della società delle nazioni ginevrina. Il 5 di giugno del 1936, di nuovo in Italia, di nuovo Raoul Follero con la sua Lega di Azione Latina, e anche qui dette un altro contributo intellettuale Follero con una nuova conferenza, sempre, diciamo, dal tono mediterraneggiante e raggruppante, cementificante di questo spirito sovranazionale, che doveva tendere appunto alla difesa dell'idea e soprattutto in questo caso specifico dell'Italia impegnata in due scenari di guerra fondamentalmente: uno che era quello concreto in Etiopia, l'altro che era quello che si stava giocando sul tavolo della società delle nazioni in Svizzera a Ginevra. Non solo, perché qui, diciamo, in favore dell'istanza italiana a difesa di quello che l'Italia stava facendo in Africa, arrivò anche una presa di posizione dal mondo della religione, dal mondo ecclesiastico, e un personaggio non da poco. Si trattava del cardinale Lem, allora arcivescovo di Rio de Janeiro, che in Italia per questioni ecclesiastiche fece pervenire al presidente dei CAUR, Eugenio Koselsky, un suo scritto in cui si dichiarava pronto a sostenere l'Italia e dava, diciamo, la sua posizione di fervente antisanzionista. Insomma, anche in questo caso un attestato di vicinanza che arrivava da fuori contesto europeo, ma che proprio per questo dava ancora maggior forza a quella che era l'attività che i Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma stavano portando avanti, e con il suo presidente e con i suoi fiduciari e ispettori itineranti. Il terzo cardine dell'attività dei CAUR in questo periodo, diciamo, di, possiamo chiamarla davvero, sollevazione pro-italiana, furono le visite delle delegazioni straniere in Italia. Anzitutto, una delle prime che si trovò a calcare appunto il nostro suolo patrio fu una delegazione di francisti, il partito francista di Bucar, che era stato uno tra i primi, tra l'altro, ad aderire in maniera entusiastica al progetto frontista del fronte di Montreux, ma sempre dalla Francia. Lo avevamo visto a inizio puntata anche Charles Trochu, il 3 novembre, il leader, il rappresentante del Front National, arrivò in Italia, e ve lo avevo detto, Trochu non solo portò la sua vicinanza, portò, diciamo, il suo spirito pro-italiano, ma addirittura portò questa idea concreta che si sarebbe potuta sviluppare, che poi però purtroppo appunto la burocrazia non le fece avere seguito. Si disse pronto Trochu, in nome di questa vera e propria fratellanza fascista, a costituire un reggimento di volontari francesi inquadrati appunto nei movimenti cui lui faceva capo, che erano pronti a partire per l'Africa orientale e a battersi in prima linea al fianco degli italiani. Insomma, un motivo in più per dire che il fascismo universale esisteva in maniera concreta ed era sentito in maniera profonda da coloro i quali ne erano stati gli animatori, coloro i quali insomma avevano concretamente messo la legna nel fuoco che stava montando, ormai non più sotto la cenere, tutt'altro. Si trattava, nell'idea di Trochu, insomma, di creare una vera e propria legione straniera del fascismo universale. Altre visite di rilievo, che davano anche il senso di come ci fosse questa ramificazione, questa vera e propria unità di intenti europea da parte degli avanguardisti pro-italiani, oramai abbiamo cominciato a chiamarli così, continuo su questa linea, ad aprile del 1936, il 7 di aprile per essere precisi, grazie ai buoni uffici del Comitato d'Amicizia Italia-Romania di Nicola Alexandrescu, ci fu questa visita appunto di una delegazione di 60 cittadini politici romeni, e venne anche presentata anche in questo caso una petizione antisanzionista. Questa delegazione fece un bel giro in Italia, cioè non si fermò solamente in un posto, non solo Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Trieste, e se non vado errato anche a Venezia consegnò in maniera simbolica una ampolla contenente benzina. Voi direte, perché benzina? C'era bisogno, c'era scarsità? No, era semplicemente la volontà di dire questo è il nostro carburante, il carburante concreto per i mezzi di trasporto impegnati in Etiopia, ma è carburante ideale perché possa continuare a crescere ancor più l'idea di un fascismo che travalichi le frontiere dei singoli stati, dei singoli paesi. L'11 aprile del 36 tornò di nuovo in Italia Charles Trochu del Front National. Addirittura il 25 di giugno si mossero anche dal nord Europa, e si mosse quella che era la gioventù europea, in questo caso la gioventù danese, la componente giovanile del National Corpset di Damsgaard Smith. D'altronde lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, no? Era alle fasce verdi della popolazione, dicevano i frontisti di Montreux, che bisognava guardare, che bisognava instillare l'idea che erano loro, da giovani e idealisti, e che avevano la possibilità, la forza e la volontà, da loro doveva partire questa vera e propria rivoluzione politica, ma anche, lo abbiamo visto, spirituale. Vennero questi ragazzi danesi accompagnati da loro segretario nazionale Carsten Raft, e si incontrarono con quello che all'epoca era il ministro della stampa Alfieri, e anche in questo caso portarono una petizione antisanzionista e un attestato di solidarietà da parte appunto dei danesi nei confronti degli italiani. Anche dall'area baltica si mossero intellettuali vicini al fronte di Montreux. In questo caso a Napoli ci fu una conferenza da parte di un esponente dell'Unione Nazionalista Lituana, il nome è Saki Novskis, la data è quella del 22 di aprile 1936, ossia il giorno dopo il Natale di Roma, che anche qui fu una data molto sentita, lo era già a prescindere, ma ancora di più in questo periodo in cui, diciamo, Roma, per quello che rappresentava a livello anche di storia imperiale che si portava dietro come tradizione, sembrava venisse messa in pericolo da, appunto, dai grandi nemici, capitalismo, bolscevismo e, in sintesi, società delle nazioni. Fin qui abbiamo parlato di quella che è stata un po', no, la mobilitazione dei diversi paesi a livello di attestati di stima, ma anche di attività concreta, di controllo, di informazione. Però naturalmente i CAUR non abdicarono neanche in questo scenario così particolare, delicato, talvolta anche difficile, a quello che era l'impegno primario, cioè l'impegno della fortificazione del progetto internazionalista. E qui riprendo per un attimo un virgolettato del presidente Eugenio Koselsky. Lui disse in maniera chiarissima, ma un po' lo abbiamo già fatto capire con il nostro racconto, le sanzioni della Società delle Nazioni hanno chiuso il cerchio. In pratica era chiaro, da quella che era stata la determinazione presa a Ginevra, che c'era ormai in maniera palese un fronte antifascista che si opponeva al fronte di Montreux e a cui, per converso, lo stesso fronte doveva necessariamente opporsi, e quindi la necessità era proprio quella di rilanciare, cementare, fortificare il fronte di Montreux, o come ormai veniva chiamato, il fronte per il nuovo ordine, per, diciamo, la ricostruzione spirituale, politica, sociale, ma anche economica dell'Europa. D'altronde le radici erano anche quelle del corporativismo, e una delle architravi era l'adozione sistematica in tutti i paesi europei della Carta del Lavoro italiana. Per Koselsky quindi c'era la necessità, che diventava un'urgenza, ormai un'urgenza impellente, di rimetter mano al progetto più operativo, dato che ormai, ma lo abbiamo più o meno già detto, era anche in questo caso palese che la Società delle Nazioni era nient'altro che uno strumento sovranazionale al servizio e degli imperialisti, in particolare degli inglesi, e dell'Unione Sovietica. Insomma, era il condensato di quelli che erano i veri e propri nemici dell'Italia e del fascismo. Lo stesso Koselsky, in maniera anche abbastanza puntuale, pungente e sintetica, diceva: la Società delle Nazioni sembra ormai più atta a scatenare le guerre che a rendere duratura la pace. E anche in questo caso, guardando alla contemporaneità, non si tratta più in questo caso di guerre combattute, come dice un mio amico ex militare, scarponi a terra, moschetto in mano, ma di guerre economiche. Lo stiamo vedendo in queste ore proprio con quello che sta accadendo, no? A Bruxelles, a Strasburgo, recovery fund sì, recovery fund no, no 500 miliardi non vanno bene, ne servono 1000, ma c'è chi si oppone. E in tutto questo, chi rimane tra l'incudine e il martello non sono i signori che stanno a Bruxelles o a Strasburgo, sono i cittadini italiani, ma anche, mi viene in mente, greci, portoghesi, che tra l'altro si sono detti contrari al MES, che rimangono, come si suol dire, col cerino in mano. Su questo staremo a vedere, e le nostre prossime rassegne stampa potranno meglio di me, naturalmente, e sicuramente spiegare come andrà la situazione. Però vedete anche in questo caso come si congiungano il passato e il presente, la storia e l'attualità. D'altronde si dice, la storia è maestra di vita, e questo, diciamo, quello che stiamo vedendo in queste settimane lo dimostra una volta di più, ogni volta di più. Torniamo però al nostro racconto. Di redigere quello che sarebbe stato il nuovo statuto del rinnovato fronte di Montreux, nel corso dell'ultima riunione, quella dell'11 e 12 settembre del 35, erano stati incaricati in tre Bucar, Vidkun Quisling e Arthur von Jallat, e avevano concretamente messo mano a questo nuovo statuto. E questo nuovo ordine era descritta come un'organizzazione che sarebbe stata coordinata dai comitati d'azione per l'Universalità di Roma, un'organizzazione internazionale che avrebbe visto la partecipazione di quelle giovani forze di tutti i paesi del mondo. Quindi vedete, anche in questo caso si allarga lo spettro, non è più solamente un fenomeno prettamente europeo, ma diventa sovranazionale, internazionale, mondiale. E le giovani forze, dicevo, accomunate dal corporativismo, dalla rispondenza all'idea fascista e dalla volontà di opporsi a quello che era il bolscevismo imperante. Tra le altre cose veniva anche, questo è curioso, veniva anche istituito un ufficio, una sorta di ufficio vaglio, possiamo chiamarlo così, che avrebbe dovuto appunto controllare la rispondenza a determinati criteri, appunto, di militanza, consonanza ideale e quant'altro, che erano precondizioni necessarie per entrare nel nuovo fronte di Montreux. Questo perché diciamo che molto aveva inciso quello che era accaduto con il greco Mercuris della serie. Entro nel fronte, do il mio primo contributo, poi però mi eclisso. Ecco, questo con il nuovo fronte di Montreux non sarebbe dovuto accadere. Anche per questo veniva istituito questo nuovo ufficio iscrizioni, ecco, possiamo chiamarlo così, che poi sarebbe diventato anche una sorta di anagrafe dei movimenti che avrebbero preso parte alle attività del nuovo ordine. E il vaglio finale, dopo diciamo questo ufficio, o meglio il placet finale, lo avrebbe poi emesso il consiglio esecutivo del fronte. A proposito appunto della volontà di aggregazione, della volontà di chiamata una responsabilità ideale, il primo di febbraio del 1936 il Popolo d'Italia dette alle stampe un articolo, nel numero appunto di quel giorno del giornale, in cui si chiedeva proprio ai giovani di opporsi ai diritti di uno Stato schiavista, era la Gran Bretagna, veniva definita in questo modo, sostenuto, il paese schiavista, quindi la Gran Bretagna, da quelli che erano i politicanti di Ginevra. Quindi di nuovo un attacco diretto a quelli che erano gli alfieri della vecchia politica, quindi i britannici, espressione del capitalismo e la società delle nazioni, che ormai appunto era questa specie di fantoccio sovranazionale imposto e non più rispondente a quella che era l'opinione pubblica corrente nei paesi europei. All'orizzonte, diceva ancora il Popolo d'Italia, se non ci fosse stata questa presa di posizione da parte delle fasce giovani della popolazione, ci sarebbe potuta essere la più catastrofica delle conflagrazioni, ossia il deflagrare di una guerra che non sarebbe stata più una guerra in Africa, che pure diciamo vedeva attivo uno Stato europeo, ma sarebbe stata una vera e propria guerra in Europa, sul territorio europeo. Koselsky, prendendo spunto da questo articolo, inviò un appello a Benito Mussolini in cui rilanciava l'azione dei CAUR, inserendolo appunto in questo solco tracciato dal Popolo d'Italia, CAUR che però venivano visti in questo caso come una organizzazione spirituale fra i giovani europei, e quindi si recuperava questa voglia di guardare ai giovani, che erano coloro i quali riuscivano a conservare meglio lo spirito del 1919, pur essendo nati naturalmente dopo il 1919. Poi Koselsky, sempre in materia di operatività, inviò a Mussolini anche una bozza di costituzione per un vero e proprio centro di organizzazione della gioventù europea. E a cosa sarebbe servito questo centro? Avrebbe avuto una funzione anche in questo caso antisanzionista, e soprattutto si sarebbe dovuto opporre a quelle che erano le più radicate organizzazioni studentesche di sinistra, quindi comuniste, socialiste e quant'altro. Più in là questo centro si sarebbe poi dovuto a sua volta trasformare in una organizzazione internazionale della gioventù del fascismo. E il 21 di febbraio del 1936 Koselsky e Mussolini discussero, o meglio si incontrarono per parlare di questo progetto. Mussolini però diciamo stoppò Koselsky per via di quello che era lo scenario contingente, ossia l'internazionalismo era importante, ma siamo ritornati al febbraio del 1936, quindi la guerra era ancora in una fase calda e non ancora decisiva, sì, e quindi diciamo Mussolini chiese a Koselsky di rimandare ogni progetto di anelito più marcatamente internazionalista a dopo il conflitto, chiese invece di continuare quello che era l'impegno politico e culturale. Io direi di fare anche un'altra pausa musicale, 18 e 26 minuti, un'ora e 26 di trasmissione, e abbiamo parlato un po' del Nord Europa, no? Della visita di Carsten Raft, dei giovani del National Corps, e allora andiamo anche un po' indietro nel tempo con questa canzone della Compagnia dell'Anello, tra l'altro è lo stesso album dal quale abbiamo preso la nostra sigla, quella Sulla strada. Sulla strada è la canzone che chiude quell'album. Noi invece ci andiamo ad ascoltare quella che viene definita la opening track, la prima traccia che dà anche il titolo all'album, e è Terra di Tule. Questa era la Compagnia dell'Anello con Terra di Tule, un intermezzo che ci ha portato appunto un po' indietro nel tempo nel campo della musica alternativa, il tempo di riprendere il nostro racconto. E eravamo arrivati al momento in cui, diciamo, Benito Mussolini chiede a Eugenio Koselsky di tenere fermo per ora il progetto appunto più internazionalista del fronte di Montreal, di continuare a focalizzarsi sul fronte della lotta antisanzionista. E questo fronte ebbe, diciamo, ampia risonanza, ampia rispondenza, perché anche in questo caso nei diversi paesi ci furono coloro i quali portarono avanti le istanze italiane, le istanze fasciste, le istanze cauriste, sempre però appunto, e qui il doppio binario di cui vi parlavo all'inizio della trasmissione, nell'ottica di una volontà di circolazione del pensiero fascio corporativo su tutto il territorio continentale. In Francia, ad esempio, si strinsero rapporti con il Comitato d'Azione contro le Sanzioni e la Guerra di Robert Valéry Radeau e fece circa una trentina di manifestazioni pubbliche, l'ultima tra l'altro nel luglio del 1936, quindi proprio al tramonto di quella che era la situazione sanzionista italiana. Ci fu anche una petizione popolare per chiedere, come poi effettivamente avvenne, la revoca delle sanzioni nei confronti dell'Italia. Sempre Valéry Radeau nel febbraio del 36, quindi abbiamo fatto di nuovo un salto avanti e indietro nel tempo, fece uscire un numero monografico della sua rivista Neutralité, tutto dedicato appunto alla difesa dell'iniziativa italiana in Africa. Lo stesso Raoul Follero, che abbiamo visto attivo in Italia con la sua Lega d'Unione Latina, nel novembre del 35 scrisse di suo pugno un appello al presidente della Repubblica Francese affinché si rifiutasse in sostanza di associare il paese, la Francia, a quelle che erano le decisioni sanzioniste della Società delle Nazioni. Vedete, c'è un cervello raffinato come Raoul Follero, qual era la posizione che prendeva. Insomma, credo di aver detto abbastanza tutto. Il 27 di dicembre del 35 nacque proprio anche una Lega per la riforma della Società delle Nazioni, e poi appunto portò avanti in maniera forte questa volontà di ravvisare la necessità di ripensare l'Europa e la collaborazione tra i paesi europei, inserendosi nel solco di quella che era la tradizione del fronte di Montreux. Il Belgio, altro paese che abbiamo visto soprattutto con Paul Ornaert essere molto molto attivo, continuò diciamo sulla strada, citazione della nostra sigla, che aveva già intrapreso. A fine ottobre del 35 Ornaert fece pubblicare su un quotidiano di Bruxelles, La Nation Belge, la nazione belga, un vero e proprio manifesto antisanzionista sottoscritto da diversi intellettuali di destra. Il 12 di novembre ci fu un'altra manifestazione, sempre a Bruxelles, a questa prese parte anche un rappresentante, Carlo Della Croix, degli ex combattenti italiani, sempre per fortificare appunto questo anelito internazionale di collaborazione tra i diversi stati. Non solo la Legione, ma anche, diciamo, il fronte universitario, il suo fronte universitario, quindi i più giovani si mossero e quindi raccolsero quello che era stato l'invito del popolo d'Italia, che tra l'altro era stato anche tradotto e inviato nei vari paesi grazie appunto all'attività del CAUR italiano, e firmarono i ragazzi del fronte universitario della Legione un appello, l'appello d'Italia agli studenti. E oltre a loro anche la corporazione studentesca belga convocò a Leuven, a Lovanio, un'assemblea che alla fine andò a redigere un ordine del giorno nel quale si andavano a denunciare in maniera aperta le sanzioni come un vero e proprio attentato alla stabilità politica ed economica dell'Europa. Col senno di poi probabilmente avevano abbastanza ragione. Tra le altre cose, questo ordine del giorno fu anche inviato a Mussolini e al presidente del Consiglio belga Paul Van Zeeland, che era anche tra le altre cose ministro degli esteri, e come abbiamo visto tra Belgio ed Etiopia c'erano dei rapporti anche abbastanza forti e strutturati, anche se talvolta insomma abbastanza sotto banco. E la Legione, e qui andiamo già quasi verso la fine della guerra, anzi proprio dopo la caduta di Addis Abeba, quindi tra i giorni immediatamente successivi, quindi il 6-8 maggio, 6-7 ed 8 di maggio del 36, organizzò una vera e propria iniziativa celebrativa, e il 9 maggio fu istituita un'altra filiazione, diciamo, della lotta antisanzionista in Belgio, che era l'Union Belge, l'Unione Belga pour l'abolition des sanctions, per l'abolizione delle sanzioni. Questo a dimostrazione ulteriore di quanto il Belgio fosse una sorta di canale privilegiato, ma tenesse davvero a questa lotta di liberazione del fascismo dal giogo, appunto, della società, delle nazioni. E il cappio principale, naturalmente, era quello delle sanzioni economiche. Le iniziative furono portate avanti anche in altri paesi, in Olanda, nei Paesi Bassi, dove c'era l'NSB di Mussert, che era entrato nel fronte di Montrose, seppur in seconda battuta. In Danimarca, il National Corps di Damsgaard Smith, lo abbiamo visto come con la sua componente giovanile fosse andato di persona a Roma a portare, diciamo, i buoni uffici al ministro della stampa Alfieri. Ma anche la stessa Gran Bretagna, la stessa Inghilterra, vide fiorire, oltre a quella di Oswald Mosley, anche altre voci di appoggio alla causa italiana. Ad esempio c'era l'Imperial Policy Group, che faceva capo a tre persone, Mansfield, Wise e De Courcy, che in particolare si muoveva facendo la spola tra l'Inghilterra e la Francia, e quindi anche in questo caso anche l'Inghilterra aveva voce in capitolo sul fronte, è proprio il caso di dirlo, pro-italiano. Rimanendo nell'area della Gran Bretagna, o meglio, qui si va in Irlanda con Eoin O'Duffy, anche lui organizzò delle manifestazioni per opporsi al sanzionismo della Società delle Nazioni, e insieme ai francesi, Trochu lo abbiamo visto, e anche ai finlandesi, in particolare l'IKL del colonnello Sommersalo, propose, poi lo abbiamo visto purtroppo per questioni burocratiche militari non si riuscì, di inviare un vero e proprio contingente di volontari per l'Irlanda. Naturalmente O'Duffy avrebbe pescato nelle sue blue shirt la League of Youth. In Svizzera naturalmente si mosse Fonjalla, addirittura in Argentina abbiamo visto il fascio argentino molto impegnato, soprattutto su Milano. Anche a Buenos Aires però vennero stampati degli opuscoli, dei volantini, e vennero distribuiti e affissi per le strade di Buenos Aires, dei manifesti, ecco, talvolta perdo, non mi viene la parola, ragazzi, sembra strano, ma capita anche a me. Naturalmente anche in area baltica ci furono delle manifestazioni, Lituania, Lettonia, abbiamo visto, erano molto rispondenti a quello che era il dettato del CAUR, Estonia un po' di meno, ma perché c'erano dei problemi soprattutto per la messa al bando del VAPSE, che era uno dei movimenti di estrema destra, era quello degli ex combattenti della guerra di liberazione contro i bolscevichi. E naturalmente iniziative pro-italiane ci furono anche in Romania, dove grandi Alfieri furono i componenti della Legione, di tutto per la madre patria, dipende sempre, appunto, tendo purtroppo a confondere i due nomi perché sono comunque essenzialmente la stessa cosa, però diciamo c'è un pre e un post primo scioglimento, in questo caso era già tutto per la madre patria. Ma non solo, perché diciamo il sentire comune romeno pro-italiano mise insieme anche altre componenti, i nazionalcristiani di Octavian Goga, i nazionaldemocratici dell'ex presidente del consiglio Iorga, quindi anche in questo caso calibro da non poco per quello che riguardava lo scacchiere politico, e anche i popolari di Andrescu. E anche in questo caso ci furono anche appoggi da parte della stampa, ad esempio l'Universul, ma anche altri giornali di area di destra. Naturalmente, restando nella zona dell'est Europa, abbiamo visto come in Cecoslovacchia il Nov di Gajda fosse forza presente in Parlamento, e proprio in Parlamento portò le istanze pro-italiane diciamo al Parlamento di Praga, e oltre a loro, oltre al NOF, anche l'Unione Nazionale si era affiancata alle manifestazioni, appunto, portate avanti da Gajda. E il 28 aprile del 1936 uno dei deputati del NOF, che si chiamava Kut, se non ricordo male, sì, l'avevo segnato, presentò un'interpellanza al governo cecoslovacco chiedendo di rivedere in maniera radicale l'appoggio della Cecoslovacchia alle sanzioni che erano state emesse dalla Società delle Nazioni, e invece di iniziare un nuovo rapporto istituzionale che vedesse nell'Italia un interlocutore privilegiato. Non ci fu bisogno, in verità, invece, di un intervento caurista o del fronte di Montreux in Ungheria, in Austria, in Albania, ma per un motivo molto semplice, perché erano state le tre nazioni che fin dall'inizio si erano dichiarate contrarie all'iniziativa sanzionista della Società delle Nazioni. Questo a dimostrazione che c'erano comunque ancora soprattutto dei governi che pensavano con la propria testa, detto molto semplicemente. Il paradosso è che ad esempio c'era l'Ungheria che era stata avversaria dell'Italia nella prima guerra mondiale. Vedete come cambiano gli scenari e gli scacchieri da un anno, da un decennio all'altro. In Spagna anche non ci fu molta attività, ma il perché lo abbiamo già detto quando parlammo dell'intervento di Primo de Rivera a Montreux. Spagna purtroppo aveva a che vedere con uno scenario di politica interna che dire devastante per la Falange e quindi per i movimenti dell'estrema destra era dire poco dopo la vittoria alle elezioni generali del Fronte Popolare. Iniziative invece ci furono anche in Grecia, grazie a Kondylis e Metaxas, quindi in questo caso c'è, diciamo, quel salto dal Partito Social Nazionale al futuro colonnello Metaxas, e in Bulgaria, diciamo, ci fu anche qualche iniziativa di stampo più culturale, però perché lo abbiamo visto, Re Boris aveva di fatto esautorato i partiti e quindi il Caur a livello politico non voleva entrare, diciamo, in contrapposizione con quello che era il governo, diciamo, regio del sovrano di Bulgaria. Siamo arrivati praticamente alla fine del nostro racconto, perché abbiamo già detto, le sanzioni nel luglio del 1936 terminarono, vennero revocate da parte della Società delle Nazioni, quindi possiamo dire ci fu questa grande vittoria, questa grande affermazione dell'Italia, sì, ma anche e soprattutto del fronte di Montreux, che si era mobilitato a sostegno, a supporto della nostra nazione, e l'attività antisanzionista del CAUR quindi si andò praticamente a concludere in maniera ufficiale il giorno successivo, quindi il 16 di luglio, quando Koselsky inviò un telegramma a Benito Mussolini, e in questo telegramma nel testo esprimeva a nome dei CAUR esteri e delle personalità che vi avevano aderito e vi aderivano esultanza per quella che era la vittoria conseguita militare ed economica. Attenzione, non si parla di vittoria italiana. Perché? Perché naturalmente era una vittoria condivisa da tutto il fronte dell'ideologia fascio corporativa. Ragazzi, io forse sono andato un po' lungo, ho tolto un po' di spazio a Stefano, però anche in questo caso siamo arrivati alla fine della mia parte di puntata. Riprenderemo mercoledì prossimo con l'ultima parte dedicata ai CAUR, poi ho già in cantiere un po' di altre idee che ci terranno compagnia almeno fino alla fine di luglio. Credo che potrei anche andare oltre, però diciamo sto preparando le puntate, sto andando a cercare altri argomenti interessanti, insomma il vostro DJ Stout lavora sempre per voi radioascoltatori. Adesso in quest'ultima fase però, microfono a Stefano, finalmente di persona, finalmente di fronte a me, a un metro di distanza, lo possiamo anche misurare, e Stefano, a te per i consigli librari e soprattutto per quelle che sono le nostre attività. E finalmente possiamo dirlo, siamo in diretta dalla nostra sede di via Buccio di Ranallo, perché abbiamo finalmente potuto riaprire i battenti.
Ciao Angelo, ben trovato e complimenti per questa decima puntata di Radio Avamposto, finalmente dai nostri spazi di via Buccio di Ranallo 55. E questo appuntamento con i CAUR sta diventando, insomma, appuntamento fisso ormai. Il mercoledì si parla soltanto di questo.
Mercoledì prossimo è l'ultima, ti ho già fatto vedere quello che
abbiamo visto, ho già visionato tutte le puntate più o meno fino a Natale. Stiamo parati, insomma, diciamo. Comunque questo appuntamento ci ha fatto fare un bel giro non solo per l'Europa ma anche, diciamo, per il mondo, no? È bello comunque che Radio Bandiera Nera con Radio Avamposto abbia approfondito tramite, insomma, la tua professionalità, perché veramente è stata una cosa molto professionale. Stiamo quasi completando, no, questo viaggio. Poi tra l'altro,
sì, diciamo,
oggi
noi ci poniamo anche un po' in continuità, in appoggio a quello che stanno facendo anche egregiamente i ragazzi di Verona, che con Visioni d'Europa, diciamo, stiamo andando per binari paralleli, e quindi è bello anche che ci sia questa consonanza tra redazioni lontane ma vicine, come d'altronde poi la nostra politica e filosofia di RBN.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro oggi è stato Ci sono da fare i doppi complimenti perché non è stata una trasmissione facile, no? Cioè, nel senso, spero non si sia sentito, però c'è stato molto traffico, possiamo dire.
D'altronde la nostra sede aperta.
C'è stato, no, molto traffico, cioè nel senso, abbiamo i nostri spazi aperti, ovviamente non sono accessibili al pubblico per motivi comunque di sicurezza, diciamo, di necessità che ci sono, però insomma, tra chi ci è venuto a portare il materiale per la distribuzione alimentare, il nostro edicolante di fiducia ci ha portato le copie del primato nazionale, non lo so, probabilmente tra un po' passerà anche qualcun altro, non lo so, è diventato un porto di mare questa sensazione, quantomeno quantomeno all'esterno. Poi noi in silenzio abbiamo cercato di rimettere tutto in ordine senza distrarti, quantomeno abbiamo provato a distrarti, ma non credo siamo riusciti nel nostro obiettivo. Va bene, no, comunque scherzi a parte, insomma, è da una settimana che abbiamo riaperto e invitiamo sempre comunque tutti quelli che, i nostri cittadini in particolar modo, vogliono provare a contribuire con la nostra iniziativa della distribuzione alimentare, non solo, anche appunto di materiali sanitari, no? Di prima, insomma, chiamiamoli di prima necessità in questo momento, che possono essere gel igienizzanti, mascherine, guanti, insomma, tutto quello che in questo momento si sta utilizzando, noi lo teniamo da parte e lo consegniamo a quelle famiglie che sono più in difficoltà. Tra l'altro a breve dovremmo riprendere una distribuzione perché abbiamo fatto in settimana scorsa abbastanza scorte, questa settimana siamo aperti sempre dal mercoledì al sabato, dalle 16 alle 19, chiunque voglia può tranquillamente venire. In estrema sicurezza, mascherine, guanti, metri di distanza, senza problemi.
Abbiamo anche un'anticamera che fa da
sì, cioè, insomma, ci siamo attrezzati benissimo per sopperire, insomma, a tutte le problematiche che possono sorgere in queste occasioni. Comunque, quindi, diciamo, le nostre attività sono riprese nei nostri spazi e più o meno sono sempre queste, insomma, cerchiamo di dare una mano a quelle famiglie che purtroppo dobbiamo assistere perché comunque stanno passando un periodo molto particolare. Però comunque, insomma, noi ci rimbocchiamo le maniche, non tralasciamo nulla, però al momento le situazioni restano limitate, le nostre attività restano parzialmente limitate a questa nostra iniziativa. Non solo, abbiamo fatto anche 10 puntate di hai fatto anche 10 puntate di Radio Bandiera Nera, insomma, che possiamo considerarla una bellissima attività. Quindi, allora, settimana scorsa Il sole dell'impero di Carlo Manna di Nolfi, romanzo ucronico che è appunto veramente, veramente interessante, una lettura straconsigliata, un po' lunghetta magari, però straconsigliata, insomma, si può prendere a più riprese senza problemi, come abbiamo detto scorsa settimana, e comunque mantiene sempre vivo quella bella fantasia, no, della trama e di tutto quello che comprende il romanzo di Carlo Manna di Nolfi. Mentre questa settimana andiamo su un libro che io ho tra l'altro ricevuto personalmente da Angelo per la lettura, sempre un romanzo, stiamo parlando dell'Ultima Raffica di Antonio Guerin, edito da Passaggio al Bosco Edizioni. È un romanzo che a me è piaciuto particolarmente, tra l'altro è uscito di recente, se non vado errato, sì, l'anno scorso. Un romanzo che io ho all'inizio ho letto quasi non dico un pomeriggio, però insomma mi ci sono messo, poi mano a mano che lo stavo per finire, no, rallentavo piano piano, perché comunque era una storia molto, molto interessante. Però io partirei prima dalla figura di Antonio Guerin, che è appunto l'autore. Però è stato soprattutto un volontario della Repubblica Sociale, è stato un giornalista, un editore e uno scrittore infaticabile. Ha tradotto e fatto conoscere al pubblico italiano, cosa non da poco, le opere di Léon Degrelle, che, attenzione, cioè, non è che così tanto per, ma perché ne era un amico fidato. C'è anche una foto che lui custodisce gelosamente, insomma, di lui e Degrelle. Ed è un personaggio, Antonio Guerin, che è rimasto fedele comunque alle proprie idee e contro ogni avversità, soprattutto nel periodo, appunto, diciamo, della Repubblica non sociale, quindi quella che stiamo vivendo adesso, la Repubblica Italiana, no? E appunto lui è stato tipo di scrittore che non ha mai rinnegato nulla, quindi comunque è sempre rimasto su sul nostro ambiente, su quella che era la sua idea e il suo ideale. E a 16 anni lui si era anche arruolato, no? Facendo uno scambio di documenti di identità. A 16 anni si era arruolato nei GNR per combattere nella zona del lago di Garda, che è comunque diciamo un pochino la stessa zona geografica del libro dell'ultima raffica. Comunque Nord Italia, e ovviamente il periodo storico è post 43, ma siamo nel libro, siamo proprio agli sgoccioli della diciamo capitolazione della Repubblica Sociale, e viene appunto descritta, sì, romanzata, ma ovviamente quelle sono tutta una serie di storie che il nostro autore ha sicuramente vissuto, ma che soprattutto non sono state le uniche, cioè nel senso stiamo parlando comunque di un gruppo di ragazzi che vanno da, il protagonista ha 14 anni, che è il più giovane appunto di questi giovani squadristi che sono destinati a difendere un casolare posto in una posizione abbastanza strategica nel Nord Italia. E poi c'è anche un altro ragazzo che è diciamo un coprotagonista, sono 4-5, si alternano, l'autore si alterna nelle descrizioni, che addirittura ha ben 19 anni Angelo, cioè non so se l'hai presa, uno dei più grandi, però appunto lui già vantava una medaglia d'argento per delle operazioni all'interno della decima MAS, e che quindi aveva tutto il rispetto, no, insomma, dei giovani camerati che con lui dovevano presidiare questo casolare. Allora, diciamo che il racconto è tormentato, commovente, cioè una pagina di storia della guerra civile che noi abbiamo vissuto e di una eroica resistenza, perché
quella
comunque
vera.
Esatto, di quella vera. Perché comunque parliamo di un pugno, un manipolo di giovani, non mi va manco di definirli sbandati, però erano veramente bambini, ragazzi a cui è stato messo un mitra in mano e gli è stato chiesto di rispettare il giuramento e loro lo hanno fatto, in una situazione in cui, cioè, eri sicuramente nella parte diciamo perdente della guerra, cioè nel senso Non c'è mai questo sentimento all'interno del libro, cioè i ragazzi all'interno del libro sono sempre fermamente convinti che
noi
ce la faranno.
Lo sappiamo perché sappiamo poi com'è andata.
Sì, sì, esattamente. Loro invece sono all'interno di quel contesto e sì, un pochino c'è l'alone di tristezza perché sta accadendo mano a mano il mondo che loro hanno parzialmente iniziato a contribuire a costruire, no? Quindi comunque c'è questo c'è un po' questo magone, però il libro secondo me è fatto talmente tanto bene che c'è una spensieratezza nei momenti in cui i ragazzi magari sono un po' più rilassati, magari di giorno, che comunque la battaglia non è costante, loro all'inizio si ritrovano addirittura isolati, non hanno più comunicazioni con il campo base, non capiscono che cosa accade, perché comunque siamo nei giorni, se non vado errato, negli ultimi giorni di aprile, quindi comunque quello che era successo nel Nord Italia oramai era successo, però a loro la notizia non arriva, di conseguenza si ritrovano con delle persone con il fazzoletto rosso intorno al collo che inizia ad arrivare verso questo casolare e la loro risposta è quella di smitragliare, insomma, perché erano il nemico. Però nonostante questo, no, questo continuo presidio di questo loro avamposto, chiamiamolo così, c'è tutta quella spensieratezza che è tipica dei ragazzi che vanno dai 14, 15, 16, 19 anni, no? Sono anche degli episodi che a me, cioè, hanno veramente faceva molto piacere leggerli, cioè nel senso magari anche distendersi tranquillamente sull'erba, chiacchierare del più e del meno, no? Ogni tanto si davano qualche spintone così tanto per giocare, cioè erano comunque dei ragazzi che erano chiamati a fare una cosa da uomini e loro non si sono né tirati indietro né tantomeno hanno messo meno impegno di quello che ci avrebbe messo un soldato vero e proprio, no? E devo dire che ci sono anche delle situazioni abbastanza simpatiche, perché comunque sono ragazzi di ogni estrazione, non solo sociale ma anche geografica, perché appunto il protagonista, che se non mi sbaglio era proprio del, non ti dico del posto, però comunque è del Nord Italia, poi c'era un istriano, un campano e un ragazzo della Libia italiana. E c'erano anche, no, delle scaramucce tra magari l'istriano e il napoletano, no? L'istriano si riferiva al napoletano dicendogli ha parlato il saraceno, cioè proprio un po' di po' di, insomma, sfottò territoriali, mentre il napoletano diceva: ah, ha parlato lo slavo, cioè ci stavano queste, che sono tutte cose raccontate con una semplicità e effettivamente una tenerezza che un pochino spezzano con la situazione in cui si trovavano loro, no? Si trovavano a un certo punto senza rifornimenti, senza cibo, mangiavano senza notizie. Senza notizie, mangiavano le gallette di riso, bombardati dalla mattina alla sera, da a un certo punto arriva addirittura un carro armato per cercare di toglierli di mezzo, e loro avevano a un certo punto l'unico loro obiettivo era quello di difendere la bandiera della Repubblica Sociale che sventolava su questo casolare. La storia è il libro abbastanza corto, lo controllo adesso, sono manco 200 pagine, 220 pagine, però comunque c'è moltissimo, secondo me, e deve far molto riflettere, perché comunque no, noi ogni tanto canticchiamo: se ci restasse di vita un sol minuto, noi lo vivremmo per un'eternità, e effettivamente loro sono l'incarnazione di questa frase. Poi certo, Non è semplice, secondo me, analizzarlo oggi, no? Cioè, vattelo a immaginare che ad oggi vai a dire a un ragazzetto di 15 anni: guarda, c'hai un ideale, lo devi difendere fino alla fine. Non lo so, mi sembra molto difficile, a meno che magari uno non nasca portato per queste cose. È anche difficile la comprensione di questo libro, quindi magari una persona non del nostro ambiente lo legge, non ne rimane particolarmente colpito. Poi ovviamente c'è da dire anche che, essendo, no, un libro sull'RSI, cioè comunque su dei ragazzi che hanno aderito alla Repubblica Sociale, viene bistrattato da tutti. Perché? Perché ovviamente la storia è stata scritta da una parte sola, e di conseguenza quel tipo di sacrificio, quel tipo di eroismo, quel tipo di azioni non vengono assolutamente prese in considerazione. Magari fosse stato, no, quattro americani a Pearl Harbor, con buone probabilità ci avrebbero girato 180 film, avrebbero intitolato piazze e strade in ogni parte degli Stati Uniti. Però ovviamente noi, come al solito, non ce li scordiamo questi giovani, non ci riscordiamo quelli che hanno combattuto per l'onore dell'Italia. Cioè, parliamoci chiaro, era una nazione oramai in rotta, in guerra civile, e l'unica cosa che c'era da fare era quella, appunto, di mantenere almeno vivo quella parte di onore, e cercare di andare avanti, insomma, fino all'ultimo, senza pensare al sacrificio che effettivamente moltissimi hanno compiuto. E magari chi, come lo stesso Antonio Guerin, è riuscito a sopravvivere, no, a questo periodo, poi ha continuato senza mai rinnegare niente, assolutamente.
Dice anche nella prefazione.
Sì. E tra l'altro la prefazione è di Maurizio Rossi, che c'è una lettera anche abbastanza commovente, perché comunque per una persona che ha vissuto quel periodo immagino sia veramente complicato, no? Doversi ritrovare poi oggi in un mondo che praticamente non riconosci, e sapere quanto magari è passato all'epoca. Credo che Antonio Guerin abbia fatto di questo, no, stile di vita, mi sembra riduttivo, però di questo ideale una carriera. E una, tra l'altro, ripeto, cioè, avere in italiano i testi di De Grel non è, cioè, già quello sarebbe bastato, no? Però insomma ci ha dato anche questa, secondo me, questo grande romanzo, cioè nel senso è veramente veramente bello leggerlo. Tra l'altro sono riuscito anche a riconsegnartelo tempo dopo, in memoria, insomma, una peripezia dietro l'altra per questo libro. Però è veramente carino, e ne consiglio la lettura, perché oltre ad essere una bella storia, cioè nel senso scritta in una maniera molto, no banale, però abbastanza scorrevole, comunque addirittura sono riportati anche dei canti che ovviamente dei ragazzi potevano in quel momento fare soltanto quello, no? Zero televisione, zero, cioè, stavano in guerra e dovevano fare quello, però comunque si tiravano su con i canti della loro giovinezza, però il problema è che loro la giovinezza la stavano vivendo in quel momento, e quindi io ne consiglio la lettura. Insomma, mi ricordo che quando l'ho finito ci sono rimasto non male, però è un libro che a me mi ha segnato particolarmente, insomma, te ne ho parlato anche.
È il sentimento che si prova quando un libro che tu finisci non volendolo finire, che però qualcosa ti
sì, 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 poi insomma con lo stesso Angelo ne parlavo mentre insomma lo stavo leggendo, gli comunicavo questa mia volontà di non volerlo finire, proprio perché era un libro che mi stava prendendo particolarmente e avevo timore, no, che finisse troppo presto. Comunque, l'ultima raffica, Passaggio al Bosco Edizioni, leggetelo, ne vale veramente la pena.
Grazie davvero Stefano, spaccato il minuto 19:01, noi ci avviamo in chiusura di questa decima puntata di Radio Avamposto. Torneremo dall'Aquila mercoledì prossimo, 27 di maggio, sempre dalle 17 alle 19, e chiuderemo il cerchio sull'attività dei CAUR, che in pratica ci ha accompagnato per tutto questo mese, ma stiamo già lavorando per continuare a mettere legna nel fuoco del nostro palinsesto, e quindi nel palinsesto di Radio Bandiera Nera, la vostra radio colpevole, pericolosa e intransigente. È davvero tutto, non resta altro da fare che salutarvi ancora una volta e lanciare la nostra sigla di chiusura.
Forse un giorno l'ombra fuggirà.